Buonasera, possiamo iniziare? Chiedo a quelli in collegamento di rimanere sempre visibili, soprattutto durante le votazioni, in modo da essere riconoscibili. E lascio la parola al segretario per l'appello. Prego.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco,
Presente.
Piasini Maurizio,
Presente.
Varisto Tiziano, Massimilla Monica,
Presente.
Della Cagnoletta Giuseppe, Cattaneo Maria Silvana, Parolo Daniela, Maspes Cristina, Rota Sergio, Beraldo Giorgio, Benini Patrizia, Mariconda Domenico, Gianmanco Anna Maria, Zoia Sergio.
C'era un attimo, dovrebbe collegarsi.
Volpatti Raffaella, Motta Giuliano, Magri Daniele, Bianchini Beatrice Maria, Tarabini Giuseppe, Rebai Filippo,
Presente.
Testini Giordano, Zoia Andrea,
Presente.
Del Marco Simone, Palotti Gianmario, Angelini Stefano, Gugiatti Francesca, Bettinelli Francesco, Di Zinno Donatella, Iannotti Michele, Songini Roberta, Cotelli Marina, Maspero Alberto, Zambon Luca, Sergio Zoia presente.
Sergio Zoia, ci sente? Sai che c'è il collegamento, ma...
E lo lasciamo assente.
Lasciamo sentire quando riattiva.
Allora, io ho 4 assenti, quindi 29 presenti. Adesso li faccio. Grillo della Berta Lorenzo, dell'Erba Barbara Paola, Marcella Francesca. Ma, cosa ho scritto? Chiedo scusa. Fratta Marcella, Mazza Carlo,
Presente.
Massera Andrea, Munarini Ivan, Canovi Francesca, Iasio Michele, Rossatti Lorena.
Zoia Sergio, ci senti? Ho visto il labiale, ma non l'audio. Comunque c'è presente. Allora, i consiglieri
Sono
Testini e Gianmanco hanno mandato comunicazione di assenza. In collegamento adesso ci sono tutti. E
33 assenti.
possiamo iniziare. Quindi passiamo al punto 1, comunicazione del Presidente del Consiglio e del Sindaco. Io comunicazione non ne ho, salvo quella che è uscita ieri dal Consiglio dei Ministri, che è la data delle elezioni amministrative, e quindi ci porta a essere il penultimo consiglio, quindi non ci rimane molto per poi ricominciare una campagna elettorale, che tra l'altro ne abbiamo appena finita una, e quindi ripartiamo subito con una nuova campagna elettorale, quindi ci tengono un po' vivaci in continuazione. Lascio la parola al vice sindaco, che ha una comunicazione per il consiglio. Prego.
Grazie Presidente. Questo è l'ultimo consiglio comunale a cui partecipo. Come molti di voi probabilmente sanno, dal 1° di marzo inizierò una nuova attività lavorativa nell'ambito del distretto sociosanitario della Bassa Valtellina. Tale incarico, a norma di legge, è inconferibile a chi ha ruoli di amministrazione pubblica. Questa opportunità di lavoro, che rappresenta per me un momento di crescita professionale, mi impone quindi la scelta di rimettere al sindaco le mie deleghe di assessore e di fatto di dimettermi dalla mia carica qualche mese prima della scadenza naturale di mandato. Io devo innanzitutto ringraziare il sindaco, la giunta comunale, il consiglio comunale, gli uffici dei miei servizi che mi hanno supportato in questi anni. Come sapete, le mie deleghe, il mio assessorato, hanno a che fare con le difficoltà, con i problemi, a volte drammatici, che i nostri cittadini possono incontrare nel loro percorso di vita. È quindi doveroso ringraziare tutti i cittadini con cui sono venuto in contatto in questi anni di lavoro. Persone che mi hanno aiutato a conoscere e capire i mille problemi del vivere quotidiano e che mi hanno anche mostrato quante risorse ciascuno può avere se solo le sa ricercare dentro di sé. Se io ed i miei uffici abbiamo, spero, contribuito ad aiutare alcune persone ed a risolvere alcuni problemi, sono sicuro che queste stesse persone hanno contribuito alla mia, alla nostra crescita interiore, mettendoci di fronte a delle sfide che solo insieme si possono affrontare. Partendo dall'analisi puntuale della realtà, poi, il mio assessorato è anche giunto alla individuazione di strategie più ampie, cercando di portare avanti dei progetti che potessero realmente incidere sulla ridefinizione complessiva delle risposte ai bisogni sociali. È stato molto utile ed interessante in questi anni stringere rapporti con i rappresentanti di associazioni che si occupano delle più svariate attività sociali. Pensiamo ad esempio al mondo della disabilità, attualmente in grande fermento, che spero e credo, con l'infaticabile lavoro dei miei servizi, di aver contribuito a mettere a sistema e di avere condotto una sorta di regia tra le varie associazioni. Questo, a mio parere, è e sarà sempre più il ruolo dell'ente pubblico: svolgere un ruolo di coordinamento mettendo in contatto i vari attori presenti sulla scena, col fine di ottimizzare le risorse e i vari interventi. Venendo ora a noi, al Consiglio Comunale, mi sento di dire che, per quanto notato in questi anni, un elemento ha contraddistinto in maniera diffusa tutti i componenti di maggioranza e di opposizione, senza mai derogare: la passione delle proprie idee. Ricordo discussioni, anche estenuanti, in cui ciascuno, con la forza della propria convinzione, cercava di portare avanti il proprio pensiero e di convincere la controparte della bontà delle proprie affermazioni. Credo che questo esercizio di passione civile e politica migliori chiunque vi sia coinvolto. Per questa affermazione di civismo e di reale attaccamento alla comunità, io ringrazio tutti voi per gli anni trascorsi insieme e perché sicuramente avete contribuito a fare di me una persona più consapevole e più aperta. Spero che lo stesso valga per ciascuno di voi e auguro a tutti di proseguire con lo stesso spirito e la stessa passione l'esercizio dell'attività amministrativa. Grazie.
Grazie al vice sindaco. Lascio la parola al sindaco, prego.
Sì, io, se posso farmi portavoce del Consiglio Comunale, credo di tutti, vorrei ringraziare Lorenzo per quello che ha fatto, ma anche per il modo in cui si è rapportato con il suo ruolo. Io non conoscevo Lorenzo se non di vista, e lui è un esempio, diciamo, delle realtà positive che ho incontrato in questa mia attività. Quindi ho potuto apprezzarlo, lo ringrazio veramente molto per quello che ha fatto e gli auguro ogni bene per questa sua nuova attività professionale. Quindi complimenti Lorenzo e grazie di tutto.
Naturalmente anch'io ringrazio Lorenzo e mi dispiace perderlo in consiglio, ma perché abbiamo fatto anche opposizione nelle passate consigliature, quindi per me è perdere più che un collega di consiglio anche un amico qua dentro. Poi so che Lorenzo all'esterno sarà sempre attivo e anzi avrà l'obbligo di impegnarsi per la prossima campagna elettorale, quindi lo ringrazio quello che ha fatto per il Consiglio Comunale, per le commissioni e la disponibilità che ha sempre dato a tutti. Quindi possiamo a questo punto andare avanti. Punto 2, mozione del consigliere Bettinelli ed altro aventi ad oggetto affrontiamo per tempo la crisi idrica. Lascio la parola al proponente per illustrare la mozione. Prego.
Grazie Presidente. Io credo che gli articoli, le notizie, gli allarmi che da settimane possiamo leggere ed ascoltare sugli organi di informazione possano facilmente sostituire gran parte dell'illustrazione di questa mozione. Credo che il problema non colga nessuno impreparato. Chi non ha letto, chi non ha ascoltato queste notizie, forse potrebbe anche solo essersi accorto uscendo di casa, alzando gli occhi ai pendii delle nostre montagne o percorrendo qualche sentiero, camminando in un prato del fondovalle, della situazione che stiamo già affrontando a febbraio. Basta pensare all'ultima volta che ha veramente piovuto o nevicato, e bisogna tornare abbastanza indietro nel tempo. Io credo che la realtà che ci circonda parla in maniera inequivocabile, e il rischio che stiamo correndo, che forse non è più nemmeno un rischio, credo che sia ormai superficiale chiamarlo così, ma è una solida e preoccupante realtà, non possa essere ignorato. A SECAM, a Coldiretti, a Legambiente, alla stessa Regione Lombardia si aggiungono ogni giorno soggetti che evidenziano come il 2023 possa essere peggiore del 2022, che già venne definito anno record. È notizia di questi giorni che ancora il tavolo permanente per l'utilizzo della risorsa idrica in Lombardia sarà convocato nuovamente per il prossimo 2 marzo e valuterà misure più opportune per fronteggiare la crisi idrica, ed è un lavoro importante. Altri territori non hanno presidi così puntuali e rischiano di trovarsi a gestire azioni di rimedio in maniera meno coordinata. Ora, noi siamo sicuri che anche il Comune di Sondrio non stia ignorando questo problema, sarebbe veramente grave, e siamo certi che invece sia attenzionato, ma riteniamo che sia comunque doveroso che il Consiglio Comunale ne discuta, lanci un segnale e un invito all'amministrazione a fare tutto quello che è in suo potere per fronteggiare questa situazione, e quello che poi verrà incontro nei prossimi mesi. È una mozione molto semplice, perché 10 anni qui ci hanno insegnato che anche una parola fuori posto nelle mozioni può terribilmente complicare la sua approvazione, e speriamo sinceramente di non averne messe, o quantomeno di non averne messe troppe. Noi chiediamo che il Comune sia da subito parte attiva per quanto di sua competenza nei processi decisionali e nei rapporti con gli altri enti. Chiediamo che valuti attentamente tutti gli interventi che da solo in autonomia può attuare per prevenire e combattere il deficit idrico dei prossimi mesi. Chiediamo anche che si attivi per sensibilizzare tutti i cittadini, partendo proprio da quelli che, nonostante le notizie che, ripeto, per noi sono difficili da ignorare, nonostante la realtà che li circonda, ancora fanno fatica a comprendere la realtà delle cose e quanto i singoli comportamenti siano importanti. Ora, qualcuno potrebbe aprire un dibattito su quanto i singoli possono fare per cambiare concretamente situazioni infinitamente più grandi di loro. Io spero che questo dibattito non si apra, ma che piuttosto si colga il significato di questa richiesta, e che convintamente si dia mandato all'amministrazione di attivare una campagna perché il messaggio raggiunga subito tutti i cittadini. Anche qui siamo stati generici nella campagna. Chiediamo una campagna immediata, pronta, la migliore che si ritenga possibile, con i metodi di comunicazione migliore, purché efficace e mirata a raggiungere tutti. Perché abbiamo voluto fare questa campagna? Vi leggo solo 2 righe di un articolo del Sole 24 Ore che è uscito qualche mese fa, già in corrispondenza della crisi del 2022, che titolava: gli italiani sensibili alla carenza dell'acqua ma faticano a passare all'azione. e diceva che con riferimento all'acqua la presa di coscienza da parte degli italiani sulla serietà del problema della scarsità è in progressiva crescita, seppure con percentuali ancora ridotte. Il 25% e il 31% tra i giovani ritiene infatti la scarsità d'acqua un problema attuale generalizzato. Mi sembra francamente un po' bassa come percentuale. Dalla ricerca Ipsos, gli italiani infatti sono i più spreconi d'Europa, con un consumo medio pro capite di 220 litri al giorno contro una media europea di 165. E su questo tema si dimostrano di avere scarsissima consapevolezza. Ed è per questo che secondo noi è giusto intervenire e giusto anche sensibilizzare. Questa mozione, d'altro canto, ha anche un orizzonte temporale limitato, perché la scadenza dell'amministrazione non ci permette di chiedere impegni maggiori e più coraggiosi. Siamo convinti che sia un tema importante e ovviamente pensiamo che necessiti di azioni coordinate a livello provinciale e regionale, no? Per quanto riguarda gli invasi, i rilasci, l'uso agricolo, ma anche una serie di azioni, di interventi che fanno capo ai singoli comuni, ai singoli cittadini. Per i comuni mi vengono in mente la realizzazione di infrastrutture di accumulo per il recupero delle acque piovane, per gli usi industriali ma anche irrigui e domestici, e noi ne abbiamo già fatto cenno anche quando abbiamo parlato il mese scorso del regolamento edilizio. Siamo consapevoli anche che serviranno delle risorse per fare tutte queste cose, non quelle chieste dalla mozione in particolare, ma in generale gli interventi che saranno necessari. Il PNRR si è sforzato di dare una spinta anche su questo tipo di interventi, ma non può essere più, cioè il PNRR non può essere la soluzione a tutto, quantomeno a una certa finirà il suo impulso, e quindi bisognerà affrontarlo in maniera diversa. Il tema rimarrà da qui a, non so, probabilmente temo sempre. Quindi è un tema grande, ma come tutti i temi grandi vanno calate soluzioni locali, e quindi anche i comuni e i cittadini sono chiamati a fare la propria parte. Mi viene da aggiungere in maniera unita. Non credo sia un tema quello portato con questa mozione che possa dividere, e mi auguro non possa dividere nessuno, neanche questa sera. Quindi per me l'illustrazione finisce qui, attendo eventuali considerazioni. Grazie.
Grazie. Se ci sono richieste di intervento, oppure lascio la parola al sindaco che ha chiesto di intervenire. Prego, sindaco.
Sì, grazie presidente. Io intervengo a nome di tutta la maggioranza. Noi ci siamo confrontati su questa mozione. Come giustamente dice il consigliere Bettinelli, questo è un tema che è molto importante, lo sappiamo. Mai come in questi giorni abbiamo visto una campagna anche informativa sugli organi di stampa su questo tema. Quindi noi condividiamo il fatto di tenere alta l'attenzione, di parlare di questo fenomeno. Per fortuna, come già mi pare abbia accennato il consigliere Bettinelli, non solo l'amministrazione ma gli enti si sono già mossi già lo scorso anno. Lo scorso anno il Comune di Sondrio ha messo in campo alcune iniziative che hanno contribuito ad evitare di dover intervenire con ordinanze di razionamento dell'acqua. Ricorderete che avevamo chiuso alcune fontane ornamentali, avevamo ridotto i flussi nelle fontane invece più piccole. Il Comune di Sondrio non ha avuto particolari problemi, nonostante il monitoraggio fosse costante e la preoccupazione ci fosse, anche perché a mio modo di vedere ha una rete piuttosto efficiente e ha anche un doppio sistema di approvvigionamento, cioè da pozzi e da sorgenti che vengono messe in rete e quindi si equilibrano. Regione Lombardia ha, come abbiamo letto tutti e come noi abbiamo saputo anche direttamente, già attivato il tavolo di monitoraggio. L'altro soggetto importante ovviamente è SECAM, che gestisce tutto il ciclo idrico della provincia, e quindi il tema, ripeto, è importante. Noi condividiamo quindi la sollecitazione del consigliere Bettinelli, ma non tanto perché siamo preoccupati del fatto di non attivarci, nel senso che siamo già attivati. Mi pare che lui lo abbia già immaginato, ma perché parlarne comunque è importante, sensibilizzare è importante, e quindi siamo dell'idea di approvare questa mozione senza alcun cambiamento. Cercheremo di coordinare degli interventi che, per essere efficaci, devono essere appunto coordinati, in particolare con SECAM. Abbiamo chiesto a SECAM già nei mesi scorsi di intervenire con una campagna informativa sulle scuole, sia sui rifiuti che sull'idrico, perché come sappiamo i ragazzi sono una platea importante da cercare di coinvolgere. Quindi ringraziamo per la mozione, la condividiamo, ripeto, la condividiamo rispetto al fatto che parlarne è importante, prendere impegni altrettanto. Noi comunque, ecco, ci tengo a sottolineare, siamo già attivi, ci siamo già attivati lo scorso anno, e quest'anno in particolare stiamo seguendo tutte i vari tavoli di coordinamento che si stanno per attivare. Il monitoraggio è costante, quindi SECAM ha un monitoraggio costante delle nostre riserve, e ripeto, l'anno scorso siamo stati fortunati, io non direi fortunati, forse si raccoglie anche comunque una buona gestione della rete idrica della nostra città. Quindi, ecco, in sintesi, approviamo.
Grazie Sindaco. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Grazie. Sì, io intervengo a sostegno di questa mozione perché, come hanno detto chi mi ha preceduto, la situazione è da affrontare sempre di più. Mi permetto di dare due suggerimenti. In parte qualcosa appunto è stato fatto l'anno scorso riguardo alla chiusura di alcune fontane, per la diminuzione delle portate di alcune fontane, però a mio avviso, per fare qualche passo avanti, alcune fontanelle, perché quelle ornamentali, capisco, io non penso sia opportuno, magari, a meno che manchi proprio l'acqua da bere, chiudere, non so, la fontana di Piazzale Quadrivio, che è uno dei simboli della nostra città. Sarebbe assurdo metterci dei rubinetti, però magari ci sono varie fontanelle che secondo me ridurre la portata, sì, è stato un vantaggio, ma è comunque uno spreco. Le fontanelle che servono solamente per bere dovrebbero, a mio avviso, avere il rubinetto, in modo che quando uno deve bere la apre e tutto il resto del giorno e della notte restano chiuse. Si risparmiano alcuni metri cubi per ogni fontanella ogni giorno. Penso che questo sia oltre a quello che viene risparmiato, un modo per far capire alla popolazione che anche gli usi civici, gli usi pubblici, quello che dipende dal comune, si cerca di fare un passo avanti ancora. È stato accennato poi dal consigliere proponente Bettinelli anche l'aspetto del regolamento edilizio. Mi ritorno su questo punto perché non so se poi si riuscirà ad andare all'approvazione in questo mandato, però comunque parlarne penso non sia mai sbagliato. L'aspetto di non voler modificare delle parti perché altrimenti ci sono difformità tra i regolamenti edilizi e sono delle valutazioni che possono essere anche avere dei lati positivi, però sul risparmio dell'acqua, che c'è anche una sezione apposta, qualche comune, anche se come detto il nostro comune finora non ha dovuto prendere decisioni importanti di restrizioni, ordinanze per restringere l'utilizzo, perché finora siamo riusciti a poter avere ancora abbondante acqua, però penso che l'idea, come già detto, di imporre invece che lasciare come suggerimento, perché sappiamo che i suggerimenti sono dei suggerimenti, lanciano un'idea, propongono una sensibilità, manifestano un desiderio dell'amministrazione, ma poi se non c'è un obbligo, e mi riferisco all'obbligo di creare per le acque di scarico dei servizi e per le acque di utilizzo di lavaggio di aree comuni, per l'irrigazione del giardino, eccetera, di imporre per le nuove costruzioni l'utilizzo delle acque grigie o delle acque piovane. Questa cosa è una cosa da prendere in considerazione, che secondo me potrebbe anche questa aiutare a risparmiare acqua. Forse le persone a volte, perché non c'è ancora la cultura, pensano che risparmiando su un impianto, spendendo di più per fare un impianto più performante, poi è una spesa sprecata. Il risparmio di acqua, più si va avanti e più si trasformerà anche in un risparmio economico. Secondo me è anche un aiuto che si dà alle persone, a un costruttore, a un singolo, o anche noi se costruiamo come amministrazione delle nuove strutture, alla fine si trasforma in un vantaggio economico, perché già da qualche anno a questa parte i costi dell'acqua sono raddoppiati, chissà andando avanti. Quindi a volte mettere un obbligo non è un appesantire o un fare un dispetto alla cittadinanza, ma è dare una mano.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola al consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie presidente. No, brevemente, intanto volevo ringraziare il gruppo di Sondrio Democratica per aver sollevato questo tema con questa mozione, un tema importante, fondamentale, diciamo, il tema dei temi, dicendo no un po' alla politica dello struzzo, come spesso avviene, non affrontando e parlando di temi importanti come questo. Siamo di fronte a un cambiamento climatico in atto, direttamente influenzato dalle attività umane, quindi in buona parte colpa nostra. C'è bisogno di azioni concrete, c'è bisogno di far crescere una consapevolezza su questo problema, e credo che l'ente locale, insomma un comune come il nostro, deve essere protagonista per far crescere questa consapevolezza. Tra l'altro il consigliere Bettinelli è andato anche oltre un po' a quello che ha scritto, portando anche proposte concrete che spero vengano accolte da questa amministrazione. Importante secondo me l'unanimità, come credo avvenga, quindi che venga approvata l'unanimità una mozione come questo, ma anche per il ruolo che deve svolgere il comune capoluogo, ma anche di raccordo, di stimolo nei confronti degli altri enti. Insomma, in questi anni, un po' per diciamo la perdita del ruolo dell'amministrazione provinciale, noi abbiamo diversi temi che sono lontani dalla discussione politica pubblica, ma anche dalla discussione tra i vari enti, che molto spesso non trovano un luogo di confronto, e quindi è importante che partano anche da un comune come il nostro, dal capoluogo, diciamo stimoli per affrontare e confrontarsi su su problemi che evidentemente non si risolvono, non è che li risolve il Comune di Sondrio, però insieme agli altri enti locali direi che si possono fare degli interventi importanti. Ecco, quindi sono contento che sia stato accolta, contrariamente ad altre volte, abbiamo assistito in Consiglio Comunale a proposte fatte dalla minoranza e che per una virgola molto spesso dicendo insomma abbiamo già fatto, quindi la respingiamo, direi che sono contento che questa volta sia stato accettato su tutto la mozione che ha presentato il gruppo di Sondrio Democratica. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Zambon, prego.
Grazie Presidente, sarò telegrafico, non ripeto quanto è già stato detto, ma vorrei concentrarmi su un solo punto che è quello dell'educazione, cioè io sono dell'idea che i ragazzi in questo momento siano il futuro, sono diventato fortunatamente papà da pochi mesi e vedendo quello che aspetterà non alla mia di generazione ma alla loro generazione, credo che sia doveroso porre l'attenzione su questi temi. Sono anche dell'idea che la scuola sia fondamentale, ma che sta già facendo tanto, perché ho dei cuginetti piccoli che quando ti vedono che magari lasci il rubinetto aperto oppure vanno a lavarsi i denti, aprono il rubinetto, sciacquano lo spazzolino e mentre si lavano i denti chiudono il rubinetto, cosa che ai miei tempi non esisteva. Quindi credo che la scuola sia fondamentale, credo che questo punto sia davvero una possibile salvezza, perché concordo col consigliere Bettinelli che è un problema che non avrà fine, perché o succede qualcosa di davvero inaspettato o è un problema che non avrà fine, e credo che il futuro sia appunto in mano alle scuole e ai ragazzi. E qui prendo una mia battaglia che so essere anche del Presidente, che è quella dell'educazione civica nelle scuole. Credo che ovviamente non si può andare a incidere sui programmi scolastici, ma andare a magari nelle scuole materne nel primo ciclo scolastico a inserire delle lezioni, delle comunicazioni fatte verso i ragazzi sul tema, credo che sia fondamentale. Grazie.
Grazie. Se non ci sono altre richieste, lascio ancora la parola al sindaco. Prego.
Sì, solo una breve integrazione. Vabbè, ha azzeccato anche le virgole Bettinelli. Allora. Complimenti. Perché ne abbiamo bocciate per delle virgole? No, non mi risulta che abbiamo bocciate per delle virgole, sbagliate. No, volevo solo parlare dei rubinetti. L'anno scorso noi ci siamo attivati subito con SECAM proprio per la questione dei rubinetti, abbiamo chiesto dei preventivi, ma al di là del costo, che comunque è una cosa sopportabile, comunque se bisogna fare si fa, SECAM ci ha dato delle risposte riguardo a questa procedura di installazione dei rubinetti, che ha richiesto ulteriori approfondimenti. Cioè innanzitutto ci ha detto che i flussi derivanti dalle fontanelle, quelle piccole, sono in percentuale dei flussi veramente molto molto bassi sul totale dell'utilizzo dell'acqua. Comunque noi abbiamo detto, ma è una questione anche di principio, no? Far vedere che noi non sprechiamo. In realtà ci sono anche problemi di bilanciamento dell'acquedotto, perché l'acquedotto è in rete. Dicevo prima che si usano pozzi, si usano sorgenti e tutto miscelato. Quindi noi abbiamo richiesto un approfondimento su questo, perché loro ci hanno detto che hanno bisogno di capire cosa potrebbe comportare questo intervento. Noi abbiamo chiesto anche di ovviamente verificare le perdite di carico, perché quelle potenzialmente sono ben superiori alle fuoriuscite che abbiamo sulle fontanelle. Quindi il percorso è già avviato, le valutazioni sono state avviate già l'anno scorso anno. Adesso SECAM, tra l'altro, sull'idrico ha anche incaricato un consulente di affiancare gli uffici, parte idrica, in realtà anche sulla parte rifiuti, però sulla parte idrica, e noi abbiamo chiesto proprio di valutare non solo per sonde, a dire la verità, abbiamo chiesto che si valuti bene l'equilibrio di tutto il patrimonio idrico relativo agli acquedotti, per capire le perdite di carico innanzitutto, che con i sistemi di monitoraggio è abbastanza facile comprendere. Quando io ho dei misuratori di portata in ingresso e poi vado a vedere cosa fatturo, ecco lì i metri cubi li vedo subito, e si stanno strutturando, perché poi serve un lavoro di diciamo in azienda, un lavoro attento. Però ecco, sui rubinetti siamo partiti già l'anno scorso. Inizialmente la risposta è stata, ecco, le portate che escono dove metteremo i rubinetti incidono per lo 0, non so quanto. Non sono convintissimo di questo, però noi abbiamo chiesto un ulteriore approfondimento, quindi mettere i rubinetti, ecco, ci sono dei problemi anche legati alla pulizia delle tubazioni, no? Si lascia scorrere l'acqua anche in certe fontanelle, perché ci sia comunque un flusso continuo, come si fa anche d'inverno per evitare che gelino, no? Però ecco, il tema è già stato sottoposto a SECAM e adesso stiamo vedendo di avere un progresso di queste valutazioni che l'anno scorso abbiamo chiesto.
Grazie, quindi possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole della mozione? Astenuti e contrari? Per chi è in collegamento, Rebai, Zoia, Sergio e Zoia, Andrea, tutti favorevoli? Carlo non vota. Quindi la mozione è approvata all'unanimità dal Consiglio. Passiamo al punto 3, interpellanze, interrogazioni del consigliere Songini ed altri aventi d'oggetto pasticcio, affidamento, servizio mensa. Cos'è successo? Lascio la parola all'assessore Fratta per la risposta. Prego, assessore.
Grazie, presidente. Quindi, in relazione all'interrogazione presentata dai consiglieri Songini e Iannotti dal titolo pasticcio, affidamento, servizio mensa, cosa è successo? Sono a rispondere come segue. Agli inizi del 2000 il Comune realizzò un centro di cottura centralizzato e decise di affidare in appalto ad impresa specializzata la sua gestione. La prima procedura di affidamento vide vincitrice un'impresa che dopo pochi anni però fallì. Ad essa subentrò un grande operatore del settore, secondo in graduatoria. In seguito il modello di affidamento in appalto venne modificato con quello di concessione e la successiva gara, svoltasi nel 2006, venne vinta dal medesimo operatore economico, che ha continuato fino al 2010, con ripetizione fino al 2014. In quell'anno venne svolta una nuova gara che vide vincitrice un altro operatore economico e secondo in graduatoria quello uscente. Quest'ultimo avviò un contenzioso giurisdizionale che si concluse nel 2016 con la conferma della legittimità dell'operato svolto dal Comune e l'affidamento in concessione all'operatore economico individuato nel 2014. Il nuovo rapporto ebbe inizio il 1 maggio del 2016 con durata di 6 anni, ossia fino al 30 aprile 2022. Il relativo contratto venne stipulato in data 3 marzo 2017. Successivamente, per effetto delle sospensioni di legge dovuta alla normativa in materia di Covid-19, la durata finale venne rideterminata fino al 9 dicembre 2022. Il bando di gara del 2014 prevedeva una durata di 6 anni con possibilità di ripetizione fino ad un massimo di 3 anni. Il relativo importo inclusivo dell'eventuale ripetizione venne considerato ai fini del calcolo della soglia di affidamento e reso noto chiaramente nei documenti di gara, con ciò soddisfacendo i requisiti previsti dalla normativa all'epoca vigente. Trattandosi di concessione e non di appalto, gli uffici hanno ritenuto che, l'esercizio della facoltà di ripetizione potesse essere esercitata in qualunque momento, proprio in ragione della diversità di regolamentazione della concessione rispetto all'appalto, per il quale invece la legislazione dell'epoca e quella attuale prevedono che questa facoltà possa essere esercitata solo entro 3 anni dalla stipulazione del contratto. È stata quindi esercitata tale facoltà con determinazione del 7 dicembre 2022 fino al 1 agosto 2025, stante la regolarità del servizio prestato e il mantenimento delle condizioni del contratto in scadenza. Dopo la pubblicazione della determinazione di esercizio della facoltà di ripetizione della concessione, è pervenuta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito ANAC, una nota di apertura di procedimento con la quale si sosteneva che il termine entro il quale doveva essere esercitata la facoltà era scaduto, in quanto doveva essere esercitata entro 3 anni dal 3 marzo 2017 e quindi entro il 2 marzo 2020. A seguito della ricezione di questa nota è stata sospesa l'istruttoria del contratto ed è stato aperto dal Comune un procedimento per l'adozione di un possibile atto di autotutela svolto in contraddittorio con l'operatore economico concessionario uscente. Quest'ultimo è intervenuto nel procedimento sostenendo la specialità della concessione rispetto all'appalto e la disponibilità del termine dei 3 anni dai soggetti del rapporto contrattuale di concessione. Il Comune ha prodotto ad ANAC una relazione con cui ha ricostruito la vicenda e ha evidenziato come più che di una ripetizione si trattasse di un rinnovo. ANAC, con propria deliberazione numero 27/2023, ha ritenuto però che la formulazione della documentazione della gara del 2014 fosse tale da operare un rinvio alla disciplina prevista per gli appalti e quindi anche alla regola dell'obbligo di esercizio della facoltà di ripetizione entro 3 anni dalla stipula del contratto. Ed ha quindi invitato il Comune ad annullare d'ufficio la ripetizione disposta a dicembre 2022. Gli uffici, dopo aver esaminato la deliberazione ANAC, sono arrivati alla conclusione che le considerazioni svolte da ANAC fossero tali da superare sia le considerazioni svolte nella relazione comunale che nel documento prodotto dal concessionario uscente. Ed è stata quindi adottata in data 16 febbraio del 2023 apposita determinazione di annullamento d'ufficio con previsione di indizione di una nuova gara. Nelle more della predisposizione della documentazione di gara è stato affidato fino al 31 marzo 2023 il servizio in concessione all'operatore economico uscente per assicurare la continuità del servizio ed evitare disservizi per gli utenti. Quando la documentazione di gara sarà pronta, verrà indetta una nuova procedura aperta con affidamento con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per completezza di risposta, informo infine che in data odierna è stato presentato da parte dell'operatore economico controinteressato ricorso al TAR Lombardia di Milano, con cui viene chiesto l'annullamento della determinazione comunale di autoannullamento nonché della delibera ANAC. E con questo concludo.
Grazie Assessore, lascio la parola al consigliere Songini per la risposta di soddisfazione o meno. Prego.
Grazie Presidente, grazie anche all'Assessore per la puntuale spiegazione di quanto è successo. Diciamo che in questa spiegazione ho sentito più volte gli uffici e cosa. Mi rendo conto che gli uffici si occupano di tante pratiche, però una cosa così delicata mi trovo un'assenza della Giunta che non va bene, vista anche la presenza di legali nella Giunta, quindi forse un supporto in più non avrebbe fatto male. Soprattutto mi sarei aspettata però che queste cose che lei ci dice questa sera ce le avesse dette in una commissione convocata ad hoc, perché comunque quello che è successo, poi mi rendo conto delle difficoltà della normativa, perché nel nostro paese purtroppo le normative non sono mai chiare, quindi si può incorrere in errori, però quantomeno informare i componenti della giunta di una situazione di questo tipo sarebbe stato doveroso, ritengo. E poi mi rendo conto che la situazione si sta complicando, perché appunto trattandosi di cifre non da poco, comunque c'è appunto il controinteressato, fa a sua volta un ricorso, quindi mi sembra che la situazione si stia appunto arrovellando ancora di più, quindi rispetto alle informazioni che bisognerebbe dare anche alla minoranza non sono soddisfatta. Rispetto a quello detto stasera di chiarimento, sì, grazie.
Grazie. Quindi passiamo al punto successivo, punto 4, ratifica e deliberazione di giunta comunale numero 21, 8 febbraio 23, avente ad oggetto prima variazione al bilancio di previsione 23, 24, 25. Lascio la parola all'assessore Munarini, prego.
Buonasera a tutti, andiamo scorrendo andiamo a scorrere la variazione come di consueto sul prospetto. Vediamo che tra le maggiori entrate ci sono i trasferimenti della provincia per il ristoro consumi di energia elettrica, sono quelli di cui vi ho sempre parlato, che adesso la provincia ci ha trasferito, possiamo appostare in bilancio, sono 313.964,76 euro. E sono ristori inerenti appunto una quota di illuminazione pubblica, la totalità delle spese di energia elettrica per gli istituti scolastici, ovviamente di competenza comunale, e gli impianti sportivi. La seconda voce importante riguarda il 1.350.000 inerente il contributo da parte dello Stato per la nuova palestra scolastica della scuola primaria e la scuola dell'infanzia Munari di via Don Primo Lucchinetti a Sondrio. Poi ci sono 350.000 euro di contributi dello Stato per interventi diffusi di difesa del suolo. Queste sono altro intervento importante, è la quota comunale di contributo inerente al contributo per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori. Poi c'è una rimodulazione dei trasferimenti del fondo QST, ma questi non variano nel totale. E direi che gli interventi significativi sono questi tre. Se poi ci sono i soliti interventi inerenti il piano di zona di trasferimento da parte del Ministero e di Regione Lombardia, ecco, diciamo che questi sono le variazioni più significative. Se ci sono comunque domande, sono a disposizione.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Quindi chi è a favore alla proposta 4, ratifica e deliberazione comunale 21, avente ad oggetto prima variazione del bilancio di previsione? Astenuti? Contrari? Per chi è in collegamento, Zoia Sergio, Zoia Andrea e Rebai, che non vedo. Lo riteniamo assente. Ok. Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 10 astenuti. E ormai lo teniamo assente per la votazione. Quindi approvata con 20 voti favorevoli e 10 astenuti. Passiamo al punto 5, programma triennale lavori pubblici 23-25, approvazione primo adeguamento, elenco annuale 2023. Lascio la parola all'assessore Massera, prego.
Sì, grazie Presidente. Questo primo adeguamento dell'elenco 2023 sull'annualità 2023 prevede l'inserimento di quattro nuovi interventi che quindi vanno a, come dire, ulteriormente così rafforzare il programma. Abbiamo l'inserimento del progetto Nuova Palestra per la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia Munari di Via Dell'Uquinetti, 1,5 milioni, finanziato con fondi PNRR, come ho spiegato in commissione. Abbiamo fatto domanda a valere appunto sui fondi PNRR, missione 4, istruzione e ricerca, sulla componente relativa al potenziamento dei servizi all'istruzione e in particolare piano infrastrutture per lo sport nelle scuole. Quindi con questo finanziamento che ci è stato concesso e che dovrà essere messo a terra in tempi piuttosto rapidi, cerchiamo di appunto raggiungere una duplice finalità, che è quella di potenziare la dotazione strutturale per le nostre scuole. In particolare siamo nel plesso di Via Dell'Uquinetti, e contestualmente realizzare un impianto che sia fruibile e a disposizione del mondo dello sport cittadino, delle associazioni sportive, in quanto si andrà a realizzare una palestra che avrà un campo regolamentare per il gioco del basket e della pallavolo, avrà servizi igienici, spogliatoi, infermeria, tutto quello che sono spazi di servizio, quindi sarà una struttura polivalente scuola e sport. Abbiamo la necessità di, adesso è in corso l'affidamento della progettazione, noi entro il 31 di agosto dovremo concludere l'approvazione della progettazione esecutiva e entro la fine del 2023 dovremo aggiudicare i lavori, quindi abbiamo delle tempistiche piuttosto stringenti, ma crediamo che questo sia un intervento assolutamente qualificante di rafforzamento appunto dell'ambito sport sia in sede scolastica che in sede associazionistica. Abbiamo poi l'inserimento dell'intervento opere efficientamente energetico del centro natativo, del centro sportivo natatorio di Piazzale Merizzi, 465.000 euro, finanziato appunto, accennato prima il collega Munarini, 350.000 euro di fondi regionali e 115.000 euro tramite fondi propri. Ecco, anche qui noi abbiamo partecipato al bando di Regione Lombardia che andava a finanziare interventi di efficientamento energetico degli impianti natatori. Siamo uno dei comuni che è stato finanziato e si realizzeranno, qui si farà una convenzione con il concessionario per appunto realizzare questi interventi che sostanzialmente vanno a efficientare la piscina, ottenendo risparmi ovviamente energetici, quindi sui costi di gestione della struttura, e andando appunto a dotarla di impianti più moderni, quindi parliamo di un nuovo impianto fotovoltaico, impianto di cogenerazione, interventi di teli di copertura della piscina, installazione di apparecchi a LED, quindi per quanto riguarda l'illuminazione un efficientamento. E andiamo appunto a completare la dotazione finanziaria, oltre ai fondi della regione che sono 350.000 euro, prendiamo 115.000 euro di fondi che in questo momento sono sulle manutenzioni strade, ma libereremo fondi da altri progetti per rimetterli appunto sulle strade. Quindi sostanzialmente in questo momento abbiamo bisogno della copertura finanziaria per poi procedere con la convenzione e poi l'esecuzione di questo intervento comunque importante per la vita del nostro impianto natatorio. Andiamo poi a inserire un ulteriore intervento sull'ambito del centro sportivo di Piazzale Merizzi e dell'edificio Balilla, rifacimento palestra presso il centro sportivo Piazzale Merizzi, opere di completamento 500.000 euro, finanziato con, ecco qui abbiamo messo avanzo di amministrazione, useremo appunto fondi dell'avanzo una volta che verrà accertato. Qui la finalità è quella di andare a completare, come sapete avevamo già inserito un intervento che è finanziato da fondi PNRR sulla palestra dell'edificio Balilla. Con questo intervento di completamento si va a riqualificare le facciate dell'edificio Balilla, e questo per appunto, già che si interviene sull'edificio, completare e utilizzare, tra l'altro fare anche, come dire, un intervento efficiente, perché avremo già i ponteggi che verranno montati sull'edificio, perché l'intervento finanziato col PNRR interviene sulle coperture del Balilla, e quindi si sfrutteranno i ponteggi anche per riqualificare le facciate. Quindi crediamo che sia comunque un completamento complessivo degli interventi che abbiamo, diciamo, pianificato in questi anni sull'ambito di Piazzale Merizzi. Poi inseriamo un progetto interventi diffusi di difesa del suolo, 350.000 euro. Ecco, qui avevamo già inserito questo intervento, è uno di quei tre interventi su cui abbiamo fatto domanda su appositi fondi PNR, fondi ministeriali, fondi statali, che vanno a finanziare interventi di difesa del suolo, di efficientamento degli edifici pubblici e di manutenzione e riqualificazione di strade, e marciapiedi e percorsi pedonali. Avevamo già inserito, siamo ammessi e non finanziati su queste graduatorie, e quindi riproponiamo gli interventi. Avevamo già inserito quello sulla Ponte del Gombaro, l'intervento di realizzazione di allargamento del sottopasso di Via Carducci, e inseriamo nuovamente, appunto per essere rimessi in graduatoria, sperando che nel 2023 ci finanzino, per quanto riguarda interventi diffusi di manutenzione del suolo, quindi fondi che potremo utilizzare su tutte quelle tematiche di versante che ci sono. Spessissimo dobbiamo intervenire, come sapete, adesso è in corso la realizzazione tra Mossini e Arquino, stiamo facendo un intervento con una protezione della strada a seguito di eventi che c'erano stati gli anni scorsi. Probabilmente dovremo fare altri interventi sempre negli ambiti di versante, e quindi ottenere fondi su questi temi è assolutamente strategico. Ecco, quindi presentiamo questa domanda. E infine eliminazione, intervento modifica del finanziamento sul bocciodromo, dove avevamo messo 80.000 euro fondi AQST. Abbiamo deciso di spostare, avevamo 130.000 euro sulle manutenzioni degli edifici comunali con fondi del Ministero dell'Interno. Abbiamo deciso di prendere questi fondi e spostarli sul bocciodromo, quindi mettere sul bocciodromo 50.000 euro in più sostanzialmente, in maniera tale da andare a fare quell'intervento di cui abbiamo già parlato qua in consiglio, di accessibilità. Quindi è allo studio e sono in corso delle valutazioni, quindi sull'edificio o si interviene con una piattaforma elevatrice o si interverrà con una rampa, o comunque con forse anche con entrambi, sono in corso delle valutazioni. Bisognerà realizzare anche un bagno disabili nel seminterrato, quindi con 130.000 euro possiamo, come dire, dare corso a un intervento più completo, e ci è sembrato opportuno farlo proprio per tutte le tematiche che spesso abbiamo trattato anche qui, vista che questo è un impianto molto importante ed è importante che sia pienamente accessibile anche poi in futuro per lo svolgimento di eventi sportivi, oltre che per la pratica diffusa. Ecco, questi sono gli interventi nuovi che andiamo a inserire, quindi se ci sono domande resto eventualmente a disposizione.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Consigliere Palotti, prego.
Grazie, mi dovrete sopportare ancora poco, perché allora questo modifica del piano delle opere pubbliche ha degli elementi molto importanti e condivisibili anche da parte mia. Quelli che non cito vuol dire che sono molto d'accordo. Io però non ho una domanda, ma ho delle perplessità così che manifesto, anche per capire se sono l'unico che ragiona in questo modo, riguardo all'intervento sulla realizzazione della palestra in via Don Lucchinetti. Io non ho questa visione che costruire ancora su terreno non occupato sia una cosa positiva. Naturalmente quello che ha detto l'assessore è una, senz'altro una palestra in più, è una, favorire, migliorare l'attività didattica, si favorisce l'associazionismo sportivo perché poi viene utilizzato nelle ore non scolastiche, ma se si vuole andare verso una, questo famoso consumo di suolo zero, che a me non piace questa definizione perché le carte dicono consumo zero quando poi di fatto si riesce a costruire comunque, perché basta che le superfici che si immettono, le variazioni, tutto combina, anzi si ha risparmio di terreno, di fatto si continua a occupare suolo. Dopo si va a vedere che ci si preoccupa per il cambiamento climatico, ci si preoccupa perché non ci sono le piogge, ci si preoccupa per anche la mozione di questa sera, tutti hanno condiviso fortunatamente che il problema idrico c'è. Io credo che si possa avere una città dove si costruisce cose nuove abbattendo cose che non servono più, quindi non occupando più altri spazi. A me dà fastidio pensare che il Parco Ovest, anche se non sulle carte, sul PGT, quell'area è zona per servizi, più servizio di una palestra, benissimo, ma alla fine si è cementificato un altro pezzo di terreno. Quello che viene cementificato resta così. Io penso che io non l'avrei fatto, non lo vorrei fare, quindi vorrei capire se sono l'unico che ragiona in questo modo, perché se posso anche essere l'unico, non è che mi dispiace essere solo, però io quando sono andato all'elementare non avevo una palestra, sono cresciuto fisicamente a posto, anche mentalmente. La ginnastica la si può fare in strutture già esistenti, oppure se si vuole proprio costruire una nuova struttura, non occupare nuovo suolo. Non ci sono le condizioni, si poteva prendere questi fondi. Sono tutti discorsi economici che per me devono andare in secondo piano rispetto alla non edificazione, non cementificazione.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di interventi, consigliere Beraldo, prego.
Grazie Presidente. Mi spiace contraddire il consigliere Palotti. Io sono nel mondo dello sport da tanti anni e ogni anno c'è una richiesta di ore in palestra che è sempre più alta, e questo vuol dire che i nostri ragazzi per fortuna fanno sport. Ogni anno siamo lì a fare gara per riuscire ad avere ore in più nelle palestre agli orari che naturalmente i giovani possono frequentare le palestre, non alle 23, alle 23, ma magari negli orari in cui sono fuori da scuola e possono fare dello sport. Quindi io appoggio vivamente questa nuova palestra, perché permetterebbe ancora di più di distribuire le ore di sport alle società sportive, anche a quelle più piccole, perché noi pensiamo sempre al calcio, al basket, alla pallavolo, ma ci sono anche delle arti marziali dove ci sono magari 5, 6, 7 iscritti che per il nostro regolamento destinazione degli impianti sportivi non possono avere ore sufficienti per poter fare allenamento, e poi devono andare a cercare ore magari a Chiesa Malenco o a Montagna o a Castione o a Morbegno, perché non riescono a trovare ore a Sondrio. Quindi capisco le osservazioni del consigliere Palotti, però bisogna anche capire che ci sono delle esigenze magari di cui non si ha conoscenza, e quindi mi permetto di da fare queste osservazioni. Quindi io appoggio vivamente questa realizzazione, perché permette di distribuire in maniera più organica e diciamo uniforme e omogenea le ore alle società sportive di Sondrio, che magari fanno fatica ad andare avanti e prendere, ad aggiungere anche associati, perché tanti non riescono neanche a fare attività perché non hanno le ore, e non riescono neanche a tesserare nuovi associati perché non hanno le palestre, e a farsi conoscere dalla gente, dai giovani. Quindi ecco, niente, è solo per questo che prendo la parola. Grazie mille.
Grazie consigliere. Consigliere Del Marco, prego.
Grazie Presidente. Io volevo fare solo un appunto, visto che è nata una discussione su, sul discorso sport, strutture in generale in città. Io ho avuto un confronto con l'assessore sugli spazi sportivi su Sondrio, ho mosso tra virgolette anche una critica sul fatto di avere tanti investimenti in città e poco all'esterno per gli impianti sportivi, ma mi allineo un po' a quello che ha detto il consigliere Baraldo, cioè che un po' per esperienza che personale vedo che la fame di spazi all'interno e all'esterno c'è in continuo aumento, per fortuna, e quindi mi ero astenuto in commissione. Io spero però che questa diciamo spinta che vedo da parte un po' del consiglio per quanto riguarda gli spazi sportivi poi venga avanti anche per la prossima, per il prossimo consiglio comunale, e che siano fatti impianti sportivi su tutta la città, quindi sia in frazione che poi che in città, sia all'interno, sia per spazi chiusi ma anche per spazi esterni, perché lo sport fa aggregazione, lo sport fa cultura e soprattutto crea anche un indotto all'esterno e mantiene vivi i territori. Quindi voterò a favore, grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola al consigliere Bettinelli, prego.
Grazie presidente, intervengo solo per innanzitutto dire al consigliere Palotti che non credo sia l'unico che ha questa visione, però anche per dire che comprendo benissimo e devo dire onestamente condivido anche quanto detto dal consigliere Beraldo, perché so perfettamente quanta ci sia richiesta di spazi sportivi in città. Ho dato l'addio all'attività agonistica da qualche anno, ma ho qualche coetaneo che ancora si impunta a giocare, che evidentemente mi ha segnalato la difficoltà di organizzare partite di tornei, soprattutto a orari tardi, ma non per chi vive qua, no, ma per chi poi da fuori provincia deve recarsi in provincia di Sondrio, se deve giocare alle 9:30 è tutto sopportabile, però vabbè, secondo me c'è necessità di spazi sportivi in città e di sicuro la realizzazione di una palestra è un aspetto positivo. Quello che sottolineo dell'intervento di Palotti, anche se non ha bisogno dell'avvocato difensore o di chi spiega meglio quello che ha detto lui, è che la riflessione che abbiamo fatto a valle della commissione è questa, cioè va benissimo trovare uno spazio in più, ma quale riflessione e quale ragionamento c'è stato quando si è dovuto decidere dove collocarla? Era proprio questa l'unica possibilità, o in un plesso molto ampio e già costruito come via Don Lucchinetti c'era la possibilità in qualche modo di far sì che se non si andasse ad occupare altro spazio verde? Perché al di là delle tematiche ambientali che dice giustamente Gianmario, il mantra dell'occupazione del suolo è un mantra che va dalla regione a cascata su tutti gli altri enti. Però poi quando arriviamo al concreto, il comune è il primo che non lancia un bellissimo segnale, pur volendo costruire una cosa che serve in città ed è utile. Quindi forse non siamo stati capaci di porre l'accento e fare la domanda già in commissione, però l'abbiamo fatta questa sera, perché effettivamente secondo noi qualche valutazione in merito un po' più attenta su dove collocare la palestra o fare qualche attività compensatoria per gli spazi verdi si possono anche aggiungere, no? Non si possono solo togliere, costa tanto, però magari qualche cosa in più, qualche sforzo in più, e questa opera poteva essere diciamo perfetta alla virgola, come si è detto prima, piuttosto che magari condivisibile sì, ma ci ha fatto storcere un po' il naso questa occupazione di suolo che forse non era del tutto necessaria, però ecco, magari ci manca anche qualche approfondimento. Grazie.
Grazie consigliere. Chiesto la parola al consigliere Iannotti, prego.
Sì, sì, no, io mi unisco anch'io alle considerazioni del consigliere Palotti e del consigliere Bettinelli, quindi non sei solo. Ci siamo anche noi, no, nel senso che abbiamo più di una perplessità. Io credo questo, che sicuramente dagli interventi che sono stati fatti, ma anche da quello che raccolgo in città, probabilmente c'è bisogno di una struttura, di strutture in più. Però secondo me dobbiamo, e qui mi rivolgo anche al sindaco, vabbè, adesso siamo a fine mandato, dobbiamo cercare di ragionare anche in un'ottica di sinergie con i comuni limitrofi. Cioè non possiamo pensare che siccome c'è la richiesta per un certo servizio il comune di Sondrio deve per forza erogarlo sul suo territorio, no? Bisogna cominciare a ragionare per guardare per esempio anche intorno, adesso io non lo so, magari è stato anche fatto, per esempio se ci sono spazi da recuperare nei comuni intorno, penso dal Bosagia, Castione, non so, altre, nei comuni che ci sono intorno, non lo so quali strutture ci sono, non cominciate a sentenziare, sto facendo soltanto un ragionamento un po' più largo, prima di dire dobbiamo compromettere questa parte del territorio, perché magari ci sono anche strutture che si possono utilizzare e riqualificare senza andare ad utilizzare uno spazio importante, perché quell'area verde è un polmone davvero molto interessante per la città. Quindi non ho una soluzione in tasca, condivido le perplessità che ha il consigliere Palotti e auspico che si possa riconsiderare magari un recupero di un'altra struttura, se esistente, ecco, prima di fare questo passo, cercando anche, come dicevo prima, di allargare l'orizzonte e non pensare che solo il Comune di Sondrio può dare risposta a tutti i servizi, perché così non, se ragioniamo in questi termini non andiamo da nessuna parte, perché continueremo a costruire. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste, consigliere Della Cagnoletta, prego.
Sì, grazie. Ma così a sentire la minoranza sembra proprio che qualunque cosa propone il Comune di Sondrio c'è sempre qualcosa di meglio. C'è sempre qualcosa di meglio. Ovvio, quello che voglio dire, rispondendo nel merito, mi accodo parzialmente a Palotti, nel senso che le cose vanno fatte in un certo modo, non bisogna cercare di avere ulteriori spese tipo corrente, gas, eccetera, 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 fruttuire in modo, va di moda, ecosostenibile, ma pensare che ci possa essere, a parità di spesa, coi finanziamenti che si hanno, recuperare altre strutture, vorrebbe dire che si farebbe qualcosa che alla fine, per andare incontro a esigenze di tipo non sciupiamo il suolo, non lo sprechiamo, eccetera, eccetera, non si arriva mai a fare qualcosa di nuovo e definitivo che non ci dà più problemi né di manutenzione per gli anni a venire. Proprio è tutto condivisibile e tutto migliorabile. Però parlando di virgole, cioè va bene, vedremo di mettere a posto una virgola, ma mi sembrano così deduzioni o argomentazioni che lasciano un po' il tempo che trovano. Grazie.
Grazie consigliere. Lascio la parola all'assessore che voleva rispondere a qualche quesito. Prego.
Sì, alcune cose sono già state dette in commissione, ma ci tengo a sottolinearle perché poi giustamente è chiaro che magari sfuggono magari alcuni elementi. Intanto noi nel partecipare a questi bandi ci sono criteri ben precisi, tanto su quello che è l'individuazione dell'area su cui si può intervenire, tanto su che cosa, che tipo di intervento si può fare, tanto sulle modalità attuative. Parto dall'ultima cosa, modalità attuative. È chiaro che la normativa e i paletti sono stringentissimi sul fatto che qualsiasi edificio finanziato da questi finanziamenti vada a essere realizzato, dovrà esserlo con una serie di criteri appunto molto stringenti per quanto riguarda la sostenibilità, per quanto riguarda il risparmio, anche il consumo di suolo devono essere ovviamente edifici semplici che si inseriscono in un certo modo, e quindi noi non potremmo andare a realizzare un edificio che non rispecchi i criteri molto stringenti che appunto sono dall'Europa a scendere alla regione, ormai sono completamente recepiti, e quindi avremo la garanzia di un edificio che sarà impattante il meno possibile. Per quanto riguarda, vorrei sottolineare anche che in questi anni, e penso sia alla luce del sole e credo anche apprezzato da voi, abbiamo fatto un lavoro di riqualificazione dell'esistente. Abbiamo parlato prima di Pala Merizzi, Palestra Balilla e moltissimi altri interventi che abbiamo fatto sulle scuole in questi anni. Non abbiamo costruito nuovi volumi, abbiamo riqualificato l'esistente, anche demolendo e ricostruendo lo faremo col Merizzi. Su questo intervento noi avevamo dei paletti. Innanzitutto devi individuare un'area che sia l'intervento deve essere collegato a un plesso scolastico, quindi non lo puoi fare dappertutto. Sono stati analizzati tutti i plessi scolastici, sono state fatte delle valutazioni strettamente tecniche e alcune strade non potevano essere seguite. In questo caso vorrei anche sottolineare che già nel progetto originario della realizzazione del plesso scolastico di Via Lucchinetti della Torelli era previsto fin dall'inizio un edificio scolastico più ampio, più grande, dove ci fosse anche una scuola primaria e dove era prevista già anche una palestra nel disegno originario, una palestra in più nel disegno originario di chi ha progettato. Quindi sono previsioni che tutto sommato funzionali, che già c'erano quando è stato ipotizzato di realizzare un plesso scolastico lì. È chiaro che tutte queste preoccupazioni le condividiamo anche noi, ovviamente si deve impattare il meno possibile. Riteniamo però che non avremmo questo intervento, non poteva fare, cioè, per carità, è vero, potrebbero fare anche altre cose, altri comuni, anche altri si muovono, però in questo caso specifico questo intervento aveva delle caratteristiche tali per cui o lo realizzavamo noi o non so quale comune limitrofo avrebbe potuto farlo. Crediamo che dare una risposta alle esigenze sottolineate da Beraldo, da Cagnoletta e anche da Bettinelli sia assolutamente importante. Noi abbiamo bisogno di spazi, ma non dimentichiamoci comunque che la funzione principale è quella legata alla scuola, e quindi una duplice funzionalità che credo verrà centrata bene da questo intervento. Tutte queste preoccupazioni Palotti ce le ho anch'io, ma dovremo fare un intervento assolutamente rispettoso, ma siamo sicuri che con la progettazione si coglieranno tutti i parametri e gli obiettivi che sono contenuti fin all'interno del bando. Però non potevamo fare tutto, potevamo fare alcune cose, abbiamo scelto di chiedere un finanziamento perché ritenevamo strategico questo intervento e lo confermiamo, però non potevamo collocarlo dappertutto, c'erano dei paletti e soprattutto era legato ai plessi scolastici.
Grazie Assessore, quindi passiamo alla votazione del punto, che è il punto 5, programma triennale lavori pubblici, approvazione primo adeguamento. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Nessuno? Per chi è in collegamento, Rebai? Sergio Zoia, Andrea Zoia, che vedo già col voto favorevole. Quindi la proposta è approvata con 21 voti favorevoli e 10 astenuti. Passiamo al punto 6, approvazione della convenzione per il sistema bibliotecario della Valtellina per gli anni 23-28. Lascio la parola all'assessore Fratta, prego.
Grazie Presidente. Sì, questa convenzione è già stata presentata in commissione, è una convenzione che rinnoviamo ogni 5 anni, quindi questa sarà valida dal 2023 al 2028. Con il sistema bibliotecario della Valtellina. Certamente la biblioteca di Sondrio, che è la più diciamo significativa e la più ricca anche di figure molto competenti al suo interno, quindi fra le persone che si occupano della gestione della biblioteca, non diciamo è la biblioteca che forse trae meno vantaggio dall'essere parte di questo sistema bibliotecario della Valtellina, però bisogna anche avere la prospettiva di essere diciamo una biblioteca che può anche arricchire questo sistema bibliotecario della Valtellina, e soprattutto bisogna sempre avere una posizione di collaborazione costruttiva con le istituzioni, quindi nel caso specifico con la provincia, e avere un atteggiamento dialogico, per cui appunto anche in commissione è stata approvata questa rinnovo della convenzione per il sistema bibliotecario per gli anni 2023-2028. I compiti e le funzioni sono quelle di coordinare il programma delle biblioteche associate, di coordinare gli acquisti del materiale librario, di gestire la catalogazione centralizzata, di fornire la consulenza di biblioeconomia e di informazione bibliografica alle biblioteche aderenti, di rilevare i dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, promuovere e coordinare le attività culturali correlate alla funzione propria delle biblioteche, di diffusione della lettura e dell'informazione del libro e del documento. Peraltro, appunto, già il sistema bibliotecario sostiene dei programmi di educazione alla lettura viva voce, La lettura prende corpo, che sono molto significative per le nostre scuole, sia per la scuola primaria che per le secondarie di primo e secondo grado, di collaborare con strutture e servizi sociali e culturali con particolare riguardo appunto alle scuole, di studiare con i comuni sprovvisti di biblioteca specifici progetti per la realizzazione di punti di accesso al catalogo provinciale. La tematica più significativa è quella della creazione di un magazzino centralizzato, che comunque può essere molto significativa anche per noi, perché il problema della gestione di tutti i fondi è molto insomma cruciale, direi, perché gli spazi sono ormai limitati, e quindi direi che appunto è importante approvare questa convenzione, che ci vedrà appunto partecipi di questo sistema per i prossimi 5 anni. E così concludo.
Grazie Assessore. Se ci sono richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto 6, approvazione e convenzione del sistema bibliotecario? Per astenuti, contrari, perché in collegamento Rebai, Zoia e Andrea e Sergio favorevoli, quindi la proposta è approvata all'unanimità. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Se non ci sono richieste di interventi contrari, la diamo per votata, quindi abbiamo finito, è approvata anche l'immediata eseguibilità. Io ho una comunicazione prima di terminare, più per i capigruppo. Il consiglio di marzo era previsto per il 31, ma il termine per l'ordinaria, diciamo, è il 29 di marzo, quindi dobbiamo vedere anche con gli uffici come anticipare, su quale giorno. Quindi settimana prossima ipotizziamo, poi ci sentiamo per la convocazione, così definiamo la data del consiglio. Poi il consiglio comunque rimane in carica per gli eventuali provvedimenti improrogabili con le scadenze fisse, quindi al di là dell'ordinaria, che dobbiamo farlo entro il 29, se ci dovesse essere qualcosa che deve essere approvato entro le votazioni, dobbiamo comunque convocarlo. Quindi settimana prossima ai capigruppo ci aggiorniamo per la convocazione. Quindi dichiaro chiusa la seduta, buona serata.
Ciao a tutti.